torniamo al primo libro dei Maccabei, proseguiamo, facciamo un po' di strada ancora. Non è una lettura comoda, ma sappiamo che la parola del Signore sempre riserva per noi scoperte riguardanti segreti un po' nascosti, ma spesso particolarmente preziosi. Primo libro dei Maccabei, dopo i primi due capitoli, che intitolavo Gli Antefatti, dal capitolo 3 fino al capitolo 9, sono le pagine con cui abbiamo a che fare, le imprese di Giuda. Da prima ci è stato presentato il personaggio, 9 versetti del capitolo 3, poi le imprese di Giuda in Giudea, e quindi capitolo 5, le imprese di Giuda fuori della Giudea, e siamo arrivati al capitolo 6, che stiamo leggendo. Abbiamo letto 17 versetti del capitolo 6, un'altra sezione che si aggiunge a quelle che adesso ricordavo, dalla morte di Antioco IV, il re, al successore. La situazione si è configurata come un momento di grande euforia per coloro che hanno seguito Giuda nelle sue imprese. È stato tra l'altro riconsacrato il Tempio a Gerusalemme, ed ecco le altre attività a cui Giuda si dedica in un momento in cui il governo del regno è in difficoltà. Sappiamo che Antioco IV è partito per una spedizione militare in Persia, in regioni lontane, da cui pensava di poter trarre dei benefici in grado di risanare le finanze del suo regno. Il viceré, che è stato incaricato di sovrintendere tutte le questioni di questa porzione meridionale del regno, è Lisia. E Lisia è anche il custode dell'erede al trono, che è Antioco, anche egli così si chiama, e adesso veniamo a sapere che Antioco IV muore. Leggevamo la volta scorsa fino al versetto 17 del capitolo 18. E in questo momento trapasso, la morte di Antioco IV certamente determina tutto uno sconvolgimento nell'equilibrio dei poteri. Tra l'altro, lui stesso, come ricordate, morendo ha affidato l'incarico di sostituirlo nel governo a un certo Filippo, a cui pure avrebbe dato l'incarico di prendersi cura di suo figlio. Quello stesso incarico aveva già affidato a Lisia, per cui leggevamo gli ultimi versetti del testo di cui ci siamo occupati la settimana scorsa, ci siamo trovati dinanzi a un punto interrogativo circa le evidenti incertezze a cui andrà incontro il governo del regno. E in questo contesto, ecco, la posizione di Giuda e dei suoi, ricordate l'insistenza sul tema della fraternità, e ricordate come il narratore, colui che ha messo insieme queste pagine, ce le ha trasmesse, fa di tutto per conferire a coloro che seguono Giuda e gli altri suoi fratelli nelle loro imprese il titolo di rappresentanti del popolo nella sua interezza, quando in realtà noi ci siamo resi conto del fatto che il popolo è una realtà molto più sfilacciata, molto più sfaccettata, molto più complessa, e tra l'altro molti sono culturalmente in sintonia con la cultura dei pagani, molti sono impegnati sul fronte della collaborazione con il potere centrale, e situazioni di tensione interna che hanno dato modo di intendere le vicende conflittuali nelle quali Giuda e gli altri sono impegnati, spesso come una guerra civile, una guerra interna, ma dove è importante per noi cogliere il valore di riferimento che emerge attraverso pagine che in qualche caso ci lasciano veramente sconcertati per il comportamento dei personaggi qui implicati. Il punto di riferimento è l'identità di Israele, che ci sta a fare il popolo con cui Dio ha fatto alleanza nella storia umana, e qual è il titolo di fraternità che conferisce a questo popolo una fisionomia che è precisa, particolare, unica, insostituibile all'interno di di una vicenda umana che certamente coinvolge la moltitudine degli esseri umani e la moltitudine dei popoli. Fatto sta che è morto Antioco. Ecco, riprendiamo la nostra lettura e procediamo. Tutto il capitolo 6 adesso, fino al versetto 63, poi vedremo anche il seguito, se riusciamo a fare un salto in avanti. Perché adesso il regno, essendo quel Filippo a cui Antioco IV, morendo, ha consegnato le redini del potere, tra l'altro gli ha consegnato il diadema, gli ha consegnato l'anello, leggevamo la settimana scorsa, ma è ancora lontanissimo, e quindi il regno è in mano a Lisia, che però agisce a nome del giovane sovrano, che è un bambino di 9-10 anni, che è stato intronizzato per l'occasione con il titolo di Antioco V, è il figlio di Antioco IV, Eupatore, il figlio di un buon padre. Versetto 18. Adesso ritorniamo a osservare come si comporta Giuda, il quale è alle prese con un problema che già conosciamo da un pezzo e che riguarda la presenza a Gerusalemme di una cittadella attrezzata, che è il luogo nel quale abita una guarnigione che in tutto e per tutto dipende dal re, e in quella cittadella abitano coloro che a Gerusalemme sono giudei, ma niente affatto sintonizzati con le posizioni, con la politica, con i metodi di Giuda e dei suoi fratelli. E questa cittadella è rifornita di tutto, è una vera e propria entità civile autonoma all'interno della città, ma con una sua fortificazione particolarissima e molto, molto efficiente. E dunque Giuda, che come sapete è ritornato a Gerusalemme, dove poi è avvenuta purificazione del Tempio e la riattivazione del culto secondo le norme ufficiali, anche se abbiamo percepito che non c'è grande simpatia nei confronti del ceto sacerdotale, ricordate, ne parlavamo leggendo le pagine precedenti. Tra l'altro il sommo sacerdote in questo contesto è un certo Menelao, che insomma non avrà vita breve, e questo Menelao è in realtà un simpatizzante con la cultura dei greci, la cultura dei pagani, eppure sono sacerdote e come tale gestisce un ruolo che nessuno può mettere in discussione il suo valore, ma senza eccedere nel dargli ossequio. E d'altra parte
ricordate che Giuda ha fatto di tutto per convogliare verso Gerusalemme giudei che erano disseminati nei territori circostanti, minoranze che si erano trovate a mal partito in seguito agli eventi di cui tutti avevano avuto notizia, ed ecco, adesso c'è il problema dell'Acra, questa così si chiama, la cittadella, il fortilizio. Leggo, ora coloro che risiedevano nell'Acra impedivano il passaggio degli israeliti intorno al Tempio, dunque, una presenza ingombrante, fastidiosa, intercettano i fedeli che salgono al Tempio, disturbano la frequentazione del luogo santo, cercavano di molestarli continuamente e di sostenere gli stranieri, i pagani. Giuda si propose di eliminarli. Dunque Giuda ritiene che sia arrivato il momento di intervenire drasticamente. Siamo nell'anno 163 avanti Cristo, alla fine ormai di quell'anno. La questione è molto seria dal punto di vista tecnico-militare, perché non è impresa da poco conquistare e demolire una fortezza così ben munita, ma dal punto di vista istituzionale la questione è ancora più preoccupante, perché quella è una città di diritto regale. E quindi un proposito del genere certamente espone Giuda e gli altri che dovessero seguirlo in questa impresa allo scontro diretto con il potere centrale, in maniera ancora più esplicita di quanto non sia avvenuto fino a questo momento. E allora Giuda, leggo qui, si propose di eliminarli e radunò in assemblea tutto il popolo per stringerli d'assedio. Si organizzarono dunque e posero l'assedio attorno all'Acra nell'anno 150 e Giuda fece costruire terrapieni e macchine. Dunque l'assedio è avviato. Non dimentichiamo, come vi dicevo poco fa, che la cittadella è abitata da giudei collaborazionisti, anche da mercenari che dipendono dal re di Siria, che sono arruolati nei territori alle sue dipendenze, ma giudei collaborazionisti. Se voi, tanto per rinverdire la nostra memoria, girate le pagine a ritroso e ritornate al capitolo primo, vedete solo uno sguardo, capitolo primo, versetto 33, poi costruirono attorno alla città di Davide un muro grande e massiccio, con torri solidissime, e questa divenne per loro una fortezza, ecco l'Acra. Vi stabilirono una razza empia, uomini scellerati, che si fortificarono dentro, vi collocarono armi e vettovaglie, e radunato il bottino di Gerusalemme lo depositarono colà, e divennero come una grande trappola. Questo fu un'insidia per il santuario, un avversario maligno per Israele in ogni momento. Il testo qui dice un avversario maligno, un diavolos, un diavolo per gli altri abitanti della città e quegli abitanti che lo stesso Giuda e i suoi fratelli hanno fatto in modo di convogliare verso Gerusalemme e popolarla, profughi che adesso a pieno titolo sono ritornati alla Giudea come loro terra di appartenenza. Ed ecco, questo sta avvenendo. E presa questa decisione, naturalmente bisogna affrontare le conseguenze. Il versetto 21 adesso ci dice che 150, no, alcuni di loro, degli abitanti della cittadella, sfuggirono all'assedio. E si unirono ad essi alcuni rinnegati di Israele. I rinnegati, vedete che il nostro narratore è molto severo, i rinnegati sono degli apostati, i rinnegati di Israele. Sono giudei a pieno titolo, ma sono dei rinnegati. E andarono dal re, vedete, denunciano i fatti presso il re, che è Antioco V, il bambino. Ma c'è di mezzo Lisia, che invece ha in mano il governo del regno, e dunque si lamentano. Gli dissero al re: fino a quando non farai giustizia e vendetta dei nostri fratelli? Beh, un'altra maniera di intendere la fraternità. I nostri fratelli. I nostri fratelli sono perseguitati da Giuda e dai suoi fratelli. Dunque i nostri fratelli fanno appello al re Antioco V perché si dia da fare per dare giustizia e rivendicare il valore di fraternità che è compromesso invece nella vita di coloro che appartengono a questo popolo. Ma quale popolo? Noi siamo stati lieti di servire tuo padre e di comportarci secondo i suoi comandi e di obbedire ai suoi editti. A causa di questo i figli del nostro popolo hanno posto assedio alla fortezza e si sono estraniati da noi, e inoltre uccidono quanti di noi capitano nelle loro mani e si dividono i nostri averi, e non soltanto contro di noi allungano le mani, ma anche su tutto il tuo territorio, la terra. Ed ecco, hanno posto il campo contro l'Acra in Gerusalemme per espugnarla, e hanno fortificato il santuario, che sarebbe il Tempio, e anche Bet-Zur, una fortezza che sta nella zona meridionale della Giudea. E se tu non sarai sollecito nel prevenirli, faranno peggio e non li potrai più arrestare. Dunque, vedete, questi che depongono la denuncia nelle mani del re, dichiarano espressamente che è in pericolo la vita e l'identità del nostro popolo. Vedete, ho appena letto, dicono i nostri fratelli e poi dicono il nostro popolo. E d'altra parte vedete quel versetto 23 è messo in rilievo particolarmente provocatorio da parte del narratore: noi siamo stati lieti di servire tuo padre, di comportarci secondo i suoi comandi, di obbedire ai suoi editti. Notate il sarcasmo di questa che emerge attraverso questa affermazione che il nostro narratore pone sulla bocca di quei tali. C'è una nota di derisione, ma ancora di più di contestazione feroce. Questi tali che si vantano di essere stati gli ossequiosi sudditi di quel personaggio squallido incomprensibile, inaccettabile, che è stato Antioco IV. Noi siamo stati lieti di servire tuo padre. Ma a quale popolo appartengono questi? Ma di quale popolo parliamo? E di quale fraternità? E qui c'è di mezzo, vedete, l'appartenenza a un popolo, ma c'è di mezzo anche la terra. E vedete, qui c'è un problema di traduzione nel versetto 25, dove ho appena letto che allungano le mani su tutta la terra. La terra, in realtà qui c'è un problema, la mia Bibbia dice il tuo territorio, anche da voi suppongo. Anche nella nuova traduzione dice il tuo territorio, sì. Ma la traduzione è controversa perché ci sono dei problemi di critica testuale, come dire che allora questa non è la terra che il Signore ha dato al suo popolo, ma questa è la terra tua perché dipende da te, è la terra che viene amministrata da te in quanto sei il sovrano, in quanto la terra è tua e noi la occupiamo, vi abitiamo, vi lavoriamo in quanto siamo i lieti sudditi di appartenere a te. e vedete questa denuncia che è così accorata, qui viene messa in evidenza dal nostro narratore in modo tale da squalificare coloro che sono protagonisti di questa impresa, e d'altra parte evidentemente non sono una piccola minoranza, non sono una frangia marginale, sono i rappresentanti di gente che evidentemente non si identifica con la posizione assunta dai da Giuda e dai suoi fratelli, e con quella posizione di intransigente ostilità nei confronti del potere centrale. Evidentemente c'è una partecipazione ampia, anche se complessa, variegata, articolata, è quello che constateremo ancora. E in questo contesto comunque vedete la presenza di Giuda e degli altri, che continua a operare con serietà, con rigore, con una esponendosi a rischi estremi, come ancora constateremo. Ma d'altra parte per noi quello che veramente è determinante nella lettura di queste pagine, come vi dicevo, non è tanto ricostruire i fatti di una storia interessante che gli studiosi che si occupano di queste cose riescono a tracciare con una certa serenità e con una certa oggettività, ma non sempre, qua e là ci sono delle zone rimaste in ombra. Comunque è un discorso che riguarda la ricerca degli storici, mentre invece a noi interessa proprio cogliere quali sono gli spunti forti, intensi, fecondi, chiarificatori in rapporto a quel discernimento degli eventi che sono nell'esperienza di tutti coloro che affrontano la storia dell'umanità, e criteri che ci rimandano a leggere, scrutare, ricercare la presenza operosa del Signore. In questa storia, qual è il segnale che emerge come valore teologico, come valore rivelativo della presenza e dell'opera che il Signore intende realizzare in quanto è Lui protagonista della storia umana? Ecco, adesso vedete qui il re si adirò, ecco qui, versetto 28. E adesso cosa volete mai? Antioco V è soltanto un ragazzino, è Lisia che manovra le cose, e Lisia ha bisogno di una rivincita dopo quello che è successo, e adesso vedete viene allestita un'armata imponente, la reazione è decisa, risoluta, intransigente. Quando ebbe sentito ciò, il re radunò tutti i suoi amici, comandanti dell'esercito, della cavalleria e anche degli altri regni e delle isole del mare, gli giunsero truppe mercenarie, e gli effettivi del suo esercito sommavano 100.000 fanti, 20.000 cavalli, 32 elefanti addestrati alla guerra. Passarono per l'Idumea, vedete adesso una campagna militare che viene già avviata, un percorso che si sviluppa lungo una strada che è disponibile per il passaggio verso il mare Mediterraneo, e poi scendono verso sud, è una manovra avvolgente. Ed ecco, stavo leggendo qui, vennero per l'Idumea, passarono per l'Idumea, posero il campo contro Betsur, quella fortezza che Giuda aveva conquistato, e adesso quella fortezza è assediata da sud, rispetto a Gerusalemme. Lisia, che dirige tutta questa operazione, vuole garantirsi le spalle. E non c'è dubbio, adesso Bezzur non potrà resistere a lungo. Attaccarono per molti giorni, allestirono macchine, ma quelli uscivano, le incendiavano e contrattaccavano con valore. Dice qui il versetto 31, non possiamo dubitarne. Bezzur sarà conquistata malgrado il valore dimostrato. Il nostro narratore ci tiene a dimostrare questo loro impegno particolarmente generoso. Contrattaccavano con valore. Androdos, dice qui un avverbio in greco il nostro testo. Ma poi poco più avanti veniamo a sapere che la fortezza deve arrendersi. E, tra l'altro, e lo apprenderemo tra non molto, questo è un anno sabbatico, cioè un anno nel corso del quale non c'è semina, ogni 7 anni non si semina e quindi non ci sono rifornimenti per quell'anno. Questo complica enormemente le cose. E adesso si arriva allo scontro diretto su un campo di battaglia, là dove Giuda con i suoi certamente non è in grado di resistere a uno schieramento così massiccio come quello che Lisia è in grado di far scendere in campo. E allora leggo: Giuda allora levò il campo dall'Acra. Vedete, Giuda deve abbandonare l'assedio dell'Acra, che già è un segno di debolezza. Giuda non è che può continuare nel suo imbrio, d'altra parte non è venuto a capo e l'Acra resterà al suo posto ancora per un pezzo. Non si è arresa la fortezza, non c'è motivo. È impossibile che Giuda con i suoi mezzi sia in grado di conquistarla, e adesso deve levare l'assedio e trasferirsi a Bezzaccaria, di fronte al campo del re. Ma il re si mosse alle prime luci del mattino, ed ecco adesso la scena che viene descritta con molti dettagli è come narrazione per noi di una di un evento che sembra suscitare l'entusiasmo di chi ha osservato e di chi adesso racconta. Tutto qui contribuisce a rimarcare la potenza dello schieramento che l'esercito siro è in grado di esprimere sul campo di battaglia, e tutto questo in certo modo vale come giustificazione per la sconfitta di Giuda e degli altri, perché non c'è dubbio, qui i nostri vanno incontro a una clamorosa sconfitta e a una ritirata precipitosa e senza alcuna incertezza circa il risultato della vicenda. Leggo la scena così come viene descritta. Il re si mosse alle prime luci del mattino e trasferì lo schieramento con impeto lungo la strada di Bezzaccaria. Le truppe si disposero a battaglie, suonarono le trombe, posero innanzi agli elefanti succo d'uve e dimore per stimolarli al combattimento. Distribuirono le bestie tra le falangi e affiancarono a ciascun elefante 1000 uomini protetti da corazze a maglia e da elmi di bronzo in testa, 500 cavalieri scelti disposti in ordine intorno a ciascuna bestia. Sono 32 elefanti, vengono dall'India, il regno di Siria tocca quelle regioni che erano state conquistate da Alessandro Magno in un'altra epoca. E tra l'altro, come adesso constateremo, colui che governa l'elefante è detto l'Indo, l'Indù, chissà se era veramente indù, comunque l'arte nella conduzione degli elefanti è stata appresa da coloro che appartengono a quel mondo e a quella tradizione culturale. Dunque ogni elefante poi accompagnato da questa falange sul fianco destro, sul fianco sinistro, poi ci sono i cavalieri. E questi in ogni caso si tenevano ai lati della bestia e quando si muoveva si spostavano insieme senza allontanarsi da essa. Sopra ogni elefante vi erano solide torrette di legno protette dagli attacchi, legate con cinghie. Su ogni torretta stavano quattro soldati che di là bersagliavano e un conducente indiano, ecco il conducente indiano. Il resto della cavalleria si dispose di qua e di là sui due fianchi dello schieramento per terrorizzare i nemici e proteggere le falangi. Quando il sole brillava, adesso il sole viene da oriente e comincia a salire sull'orizzonte, ed ecco il sole brillava sugli scudi d'oro, di bronzo, ne risplendevano per quei riflessi i monti, brillavano come fiaccole ardenti. Un distaccamento delle truppe del re si dispose sulle cime dei monti, un altro nella pianura, avanzavano sicuri, ordinati. Vedete, qui si va avanti nella descrizione che sembra proprio esprimere con commozione la partecipazione incantata di chi ha assistito a una scena del genere. Ed ecco, tremavano quanti sentivano il frastuono di quella moltitudine e la marcia di tanta gente e il cozzo delle armi. Era veramente un esercito immenso e forte. E adesso Giuda, dice qui, con le sue truppe si avvicinò per attaccare lo schieramento e caddero nel campo del re 600 uomini e interviene Eleazaro, che è uno dei fratelli, Eleazaro chiamato Awaran. Awaran è un soprannome, probabilmente voleva dire lo sveglio, sveglio nel senso anche svelto, nel senso appunto vivace, intraprendente, probabilmente anche ancora in giovane età. E questo Eleazaro vide uno degli elefanti protetto di corazze regge sopravanzare tutte le altre bestie e pensò che sopra ci fosse il re, e volle allora sacrificarsi per la salvezza del suo popolo e procurarsi nome eterno, e corse dunque là con coraggio attraverso la falange e colpiva a morte a destra e a sinistra, e mentre i nemici si dividevano davanti a lui ritirandosi ai due lati, ed egli si introdusse sotto l'elefante, lo infilò con la spada e lo uccise. Quello cadde sopra di lui ed Eleazaro lì morì, ma non c'era il re lì sopra, ma Eleazaro muore schiacciato sotto il peso dell'elefante. Vedete, anche un'espressione di eroismo così generoso come in questo caso non è in grado di trasformare lo scontro in una vittoria, tutt'altro. A nulla serve questo sacrificio. Adesso Giuda e gli altri si ritirarono. Ricordate, c'è un personaggio che muore in una situazione analoga a questa, Sansone nel libro dei Giudici, per far della sua morte un atto di estrema libertà nei confronti dei filistei, ma in questo caso, vedete, l'elefante è stato squartato e cade al suolo, ma Eleazaro rimane schiacciato senza ottenere in questo modo quel ribaltamento delle sorti per cui la vittoria, come in altre occasioni, potrebbe arridere a quelli di Israele, e non è così. Tant'è vero che qui subito leggiamo il versetto 47, vedendo la potenza delle forze del re e l'impeto delle milizie, i giudei si ritirarono.
Vedete, la grandiosità dell'evento è descritta qui in maniera tale da giustificare la sconfitta, però la sconfitta è reale ed è una sconfitta cocente, preoccupante, a cui adesso fanno seguito delle conseguenze, le conseguenze della battaglia, dal versetto 48. Leggiamo. Intanto, naturalmente, Giuda e gli altri si ritirano a Gerusalemme e adesso Gerusalemme viene assediata. Allora i reparti dell'esercito del re, ecco qui, salirono per attaccarli a Gerusalemme e il re si accampò contro la Giudea e il monte Sion. Fece pace con quelli che erano in Betzur, quelli assediati a Betzur adesso si arrendono. Certo, è la caduta peraltro di quella fortezza di periferia pregiudica poi la sorte di Gerusalemme. È una situazione analoga nel libro di Giuditta, ci sono molti segnali di come dire, richiamo qui, in queste pagine stiamo leggendo e quel che leggiamo poi nel libro di Giuditta. Anche nel libro di Giuditta la sorte di Gerusalemme dipende dalla resistenza di una cittadina di periferia, che in quel caso si chiama Betulia. E qui vedete Betzur si arrende, non potevano più resistere, non c'è niente da fare. Fece pace con quelli che erano in Betzur. Interessante però notare che il re in realtà vuole fare pace. Fece pace con quelli che erano in Betzur, i quali uscirono dalla città non avendo più vettovaglie per sostenere l'assedio. La terra infatti era nel riposo dell'anno sabbatico, ve lo dicevo. E adesso qui leggiamo, non c'è stata semina quell'anno, è l'anno 63, non c'è stata semina, quindi non c'è raccolto, quello che avanzava dall'anno precedente, e quindi non, tutto avviene in un contesto di estrema precarietà. Questo adesso è un dato che incontreremo ancora per quello che sta avvenendo contemporaneamente a Gerusalemme. E qui dice il versetto 50, adesso che il re si impadronì di Betzur e vi pose un presidio a guardia. Intanto si accampò contro il santuario, siamo a Gerusalemme adesso, il santuario, il tempio che è stato purificato, che è stato riconsacrato, tutto quello che sappiamo, dove si svolge il culto, il santuario, il grande riferimento come segno dell'alleanza tra il Signore e il suo popolo. Ed ecco, lì il re adesso è accampato, dinanzi a Gerusalemme, attorno a Gerusalemme, e per molto tempo allestite rapieni e macchine, lanciafiamme e baliste, scorpioni per lanciare frecce e fionde. Un'attrezzatura veramente mastodontica e micidiale. L'arte dell'assedio ha già trovato nell'esperienza dell'esercito Siro tutta una come dire un'attrezzatura che davvero ci spiega tante cose di quelle che sono successe anche in epoca molto antica, in occasione di vicende analoghe a questa. La nota nella mia Bibbia, suppongo anche nella vostra, perché la Bibbia di Gerusalemme dice questa descrizione dell'artiglieria di assedio seleucida è la più completa di cui siamo a conoscenza. Ecco, e adesso Gerusalemme è assediata e non c'è niente da fare, e anche i difensori opposero macchine, vedete, si danno da fare alle loro macchine, e i combattenti durarono molti giorni, la resistenza è giunta all'estremo, però sono spasimanti questi difensori di Gerusalemme, è l'anno sabbatico, ed ecco qui il versetto
53 adesso dice non c'erano più viveri nei depositi, poiché era in corso l'anno sabbatico e coloro che erano arrivati in Giudea per sfuggire ai pagani avevano consumato tutto il resto delle provviste, vedete, i profughi rientrati, e non c'è più, non ci sono più riserve a cui attingere, e furono allora lasciati pochi uomini nel santuario perché li aveva sorpresi la fame, e gli altri si dispersero ciascuno al suo paese. Dunque i difensori di Gerusalemme pian piano si dispergono. Evidentemente l'esercito assediante favorisce il fenomeno, favorisce. Ma questo lascia intendere ancora una volta che c'è un'intenzione di pace, come già abbiamo letto in rapporto alla fortezza di Bezzur. Ma i difensori si disperdono nel territorio e restano soltanto gli addetti ai servizi di cui c'è bisogno nel Tempio, e quindi si giunge a una conclusione di questa campagna militare, che di per sé sarebbe una conclusione pacifica, che ricompone un ordine. Allora leggiamo quel che segue. Il fatto è che Lisia, versetto 55, venne poi a sapere che Filippo, ecco quel Filippo di cui già sappiamo, designato dal re Antioco ancora in vita per educare Antioco suo figlio e prepararlo al regno, era tornato dalla Persia e dalla Media, e c'era con lui l'esercito partito con il re, ed egli cercava di prendere in mano il governo. Allora Lisia ha fretta di tornare indietro, e quindi all'interno di questa situazione che è segnata da conflitti riguardanti l'esercizio del potere per il governo del regno, bisogna sbrigarsi, e quindi Lisia ha un suo piano che contiene una proposta di pace, come già vi preannunciavo, che peraltro rimanda a quella che era stata in epoca antecedente la politica di tolleranza del re Antioco III, Antioco il Grande, che morì nel 175 avanti Cristo, che è il padre di Antioco IV. Antioco III, una politica di tolleranza, la libertà religiosa. È stato Antioco IV che invece ha rimesso tutto in discussione in maniera così, così aspra, così invadente, così ossessionante. E allora è vero che però Antioco IV si è mosso perché una componente assai significativa di quella popolazione giudaica si è rivolta a lui per dirgli: anche noi vogliamo adeguarci, anche noi vogliamo. Vogliamo le palestre, vogliamo questo, vogliamo quello. E quindi anche il culto di Zeus Olimpio, l'abominio della desolazione, celebrato nel Tempio a Gerusalemme, motivo per cui poi il Tempio è stato contaminato e quindi è stata necessaria la purificazione e tutto il resto. Adesso vedete Lisia ha il suo piano, perché vuole tornare indietro, che poi questa soluzione è provvidenziale anche per i giudei, perché di fatto in questa situazione sono loro gli sconfitti. E allora qui stavo leggendo che versetto 57, Lisia mostrò fretta e accennò di voler partire, e disse al re e ai comandanti dell'esercito e ai soldati: non ci esauriamo di giorno in giorno, il cibo è scarso, il luogo che assediamo è ben munito, mentre gli affari del regno ci premono. Ora dunque offriamo la destra a questi uomini e facciamo pace con loro, i rini, facciamo pace con loro e con tutto il loro popolo, e permettiamo loro di seguire le loro tradizioni. Vedete la libertà religiosa, esattamente quello che invece Antioco IV aveva rifiutato, e quello che di per sé è il contenuto della politica rivendicativa, che poi è diventata una ribellione armata promossa da Mattatia e dai suoi figli, Maccabei, e ora dice permettiamo loro di seguire le loro tradizioni come prima, cioè come al tempo del re Antioco III. Proprio per queste tradizioni che noi abbiamo cercato di distruggere, essi si sono irritati e hanno provocato tutto questo. Ecco, e la proposta piacque al re e a tutti i capi, e mandò a negoziare la pace. Ecco, adesso vedete una politica di tolleranza, una soluzione provvidenziale. In tempo brevissimo l'esercito siro si ritira, un episodio che rievoca quello che avvenne diversi secoli prima, nel 701 a.C., quando Gerusalemme, assediata dagli assiri, improvvisamente si trovò libera, al tempo di Isaia, profeta, il re Ezechia, figlio di Acaz, probabilmente l'Emanuele, stando al linguaggio dell'oracolo messianico. Dunque, la proposta piacque al re e a tutti i capi, mandò a negoziare la pace con loro, ed essi accettarono. E quindi il versetto 61 ormai, vedete, il re e i capi giurarono davanti a loro, ed essi a tali patti uscirono dalla fortezza. Adesso escono dalla fortezza, vedete, la pace, ma notate bene che questo significa che comunque è ripristinato il potere del re sopra Gerusalemme, quindi in tutto il territorio rientra ordinatamente sotto il governo del re. Anzi, non è chiaro qui quali siano le clausole dell'accordo di pace, tant'è vero che adesso vedete escono dalla fortezza coloro che vi erano assediati, ma quando il re fece l'ingresso sul monte Sion, il re entra e vide le fortificazioni del luogo, violò il giuramento che aveva fatto e impose la distruzione delle mura all'intorno. Dunque questo era previsto, come erano state impostate le modalità della resa, come se, vedete qui il narratore volesse rimproverare al re di non essere stato ai patti, come se, o forse il re è entrato dentro, il re o chi per lui, si è reso conto di come la situazione era diversa da come era stata prospettata nel momento in cui erano giunti all'accordo di pace, si erano stretti la mano destra, ed ecco, allora il re fece demolire, perché comunque il re comanda, adesso è il re, non è un'entità estranea rispetto alla quale ci si considera autorizzati a ribellarsi o a esercitare un potere alternativo, tutt'altro. E quindi vide e violò il giuramento, dice il narratore, che aveva fatto e impose la distruzione delle mura all'intorno. Poi partì in fretta e fece ritorno ad Antiochia, vi trovò Filippo, padrone della città, gli fece guerra e si impadronì della città con la forza. Dunque Filippo è liquidato, ma questo avviene ad Antiochia. Intanto l'Acra, vedete, resta al suo posto a Gerusalemme, quindi tutto era, questa vicenda è avuta inizio nel momento in cui Giuda voleva eliminare quella presenza scomoda e ingombrante, ed invece è rimasto al suo posto, il re esercita il suo potere di sovrano, ha ricondotto il territorio e la città di Gerusalemme all'interno del suo governo, e Israele è considerato come una delle popolazioni dipendenti da lui, e libertà di esercizio della libertà dell'attività religiosa, quindi l'osservanza della legge, quello che in realtà i rigorosi custodi della tradizione esigevano, ma in un contesto polemico dove l'interlocutore, l'avversario, dire, l'ostacolo non è il re che governa ad Antiochia, ma è quell'altro, quegli altri, o quella gente, quel gruppo, quei partiti, quelle modalità di interpretare la vocazione di Israele che non coincidono con il progetto di rigorosa osservanza della legge a cui si attengono quelli che sono sintonizzati con i pensieri, i sentimenti, il programma di vita di Giuda, dicendo Giuda quelli del suo ambiente. I tempi si allungano comunque, vedete, l'indipendenza amministrativa, l'indipendenza politica del popolo nella sua terra, tutto questo è una realtà molto lontana, nemmeno ci si pensa. Ed ecco, adesso diamo uno sguardo anche ad alcuni versetti del capitolo 7, poi ci fermiamo, diamo un po' di tempo, qualche minuto prima della messa, perché adesso ci affacciamo su un'altra sezione che da qui, versetto 1 del capitolo 7, ci porterà fino al versetto 21 del capitolo 9, cioè fino alla morte di Giuda, che avviene a breve tempo, perché qui siamo nell'anno 162 avanti Cristo, sappiamo già, Giuda muore nel 160 e 162 passa un anno, 161, un fatto nuovo, ecco, è il tempo degli imbrogli, io intitolerei così questa nuova sezione, il tempo degli imbrogli fino alla morte di Giuda. Perché? Perché adesso, vedete, cambia il regime del governo, sono partiti in conflitto, la capitale è segnata da tensioni, c'è un partito, certamente quello che sostiene Lisia, che ha intronizzato il figlio di Antioco V, e sappiamo quello che sta succedendo, ma c'è un altro personaggio che si chiama Demetrio è figlio di Seleuco IV. Chi è Seleuco IV? Antioco III muore nel 175, suo figlio si chiama Seleuco IV. Dopodiché Seleuco IV ha un figlio che si chiama Demetrio e un altro figlio che si chiama Antioco, è il nostro Antioco IV. È allora discendente di Antioco IV, ma Demetrio, che sarebbe adesso lo zio, no, sarebbe il cugino, no? Perché è figlio di Seleuco IV, quindi è il figlio legittimo di Seleuco IV, per invece Antioco è figlio di Antioco III, forse prima ho detto male, Antioco III il grande ha un figlio che si chiama Seleuco, il re, e poi la discendenza di questo Seleuco, Demetrio, che però è ostaggio dei Romani e poi scappa da Roma, probabilmente scappa perché ha pagato e perché è anche incoraggiato e perché i Romani stanno gestendo ogni cosa, naturalmente i Romani. Siamo su uno scenario internazionale ormai di amplissimo respiro. E invece Antioco IV, che è pure passato attraverso un tempo trascorso a Roma, ha imparato tante cose, è subentrato dopo suo fratello Seleuco IV, lui, ma l'erede legittimo sarebbe stato questo Demetrio, il quale adesso, vedete, si presenta. Eccolo qua, capitolo 7. Nell'anno 151... siamo nel 161 avanti Cristo, ci vorrà un anno, poi Roma lo riconosce. Demetrio, figlio di Seleuco, evase da Roma e sbarcò con pochi uomini in una città della costa, Tripoli, e là si proclamò, Tripoli del Libano, si proclamò re. Quando rientrò nella reggia dei suoi padri, l'esercito catturò Antioco e gli disse: c'è un partito favorevole a lui, è considerato come l'erede legittimo. E allora Antioco e Lisia catturati per consegnarli a Demetrio, ma informato della cosa disse: non mostratemi la loro faccia. Perciò i soldati li uccisero e Demetrio sedette sul trono del suo regno, non vuole neanche guardare. Un nuovo re, nuove figure al potere. Beh, vedete, in questo contesto, ecco, cosa succede in Giudea? Versetto 4. Qui leggo: allora andarono da lui tutti gli uomini perfidi, vedete, lamentele da parte di quei giudei ellenizzati che si protestano presso il re, il nuovo re, per come si sono comportati quelli del partito degli osservanti, Giuda e gli altri, e si lamentano con Demetrio. Dice così: andarono lì gli uomini che il nostro narratore chiama perfidi ed empi di Israele, perfidi, sono giudei, sono perfidi ed empi, guidati da Alcimo. Compare questo Alcimo, che è un sacerdote che si chiamerebbe Eliakim. Alcimo è un nome ellenizzato, Alcimo, Eliakim, e aspira a diventare sommo sacerdote, chiede di essere riconosciuto come sommo sacerdote, questo Alcimo. E dunque andarono dal re dicendo, accusarono il popolo davanti al re, il popolo: Giuda e i suoi fratelli ha sterminato tutti i tuoi amici e ci ha strappato dal nostro paese. Ora mando un uomo fidato che venga e prenda visione della rovina generale da quella procurata a noi e ai domini del re, e provveda a punire quella famiglia e tutti i suoi sostenitori. Dunque questa è la richiesta. Sono apostati, sono empi, dice il nostro narratore. Di quale popolo parlano? Di quale terra parlano? La questione riguarda loro, ma riguarda anche noi. Bisogna punire Giuda e i suoi fratelli, vedete, bisogna punire Giuda e i suoi fratelli, bisogna punire quella fraternità, bisogna punirla. E si rivolgono al re Demetrio. E adesso, vedete, il re incarica un certo Bacchide e insieme invia in Giudea Alcimo, che ha ricevuto riconoscimento di sommo sacerdote, anche se poi non avrà vita facile questo Alcimo, anche lui morirà presto, tempo di imbrogli, piuttosto cruenti. E fatto sta che dunque Bacchide è colui che sovrintende a tutta la provincia che sta a occidente dell'Eufrate. Bacchide, c'era Lisia, ecco, al posto di Lisia adesso c'è questo Bacchide. Infatti leggiamo: il re designò Bacchide, uno degli amici del re, preposto alla regione dell'Oltrefiume, Transeufratena, come si dice, o centro dell'Eufrate, potente nel regno e fedele al re, e lo inviò con l'empio Alcimo, sono sacerdote, l'empio. Attribuì a questi il sommo sacerdozio e gli diede ordine di far vendetta contro gli israeliti. Così partirono e giunsero in Giudea con una con forze numerose. E adesso quello che succede in Giudea, vedete, apparentemente il programma che annunciano presentandosi nel territorio è un programma di pace. Infatti, leggo: Bacchide mandò messaggeri a Giuda e ai suoi fratelli per portare con inganno parole di pace. Convoca Giuda e i suoi fratelli per un incontro, parole di pace, ma dice con inganno, qui con dolo. Ma essi non credettero, vedete, Giuda e i suoi non si presentano, sono consapevoli che non è il caso di presentarsi, non si fidano. Ed ecco, avevano infatti saputo che era giunto con un forte esercito e si radunò tuttavia presso Alcimo e Bacchide un gruppo di scribi che, per chiedere il riconoscimento dei diritti. Invece, vedete, ci sono quelli che si presentano e sono gli asidei, dice qui il versetto 13, ricordate, ne abbiamo già parlato, i pii, i devoti, sono i rappresentanti di questo movimento popolare di fondo, è la gente che vuole vivere in modo coerente con la vocazione ricevuta dai padri, nella continuità dell'osservanza, e che non vuole certamente il conflitto armato. I loro scribi sono i loro rappresentanti ufficiali, gli asidei, che poi si erano schierati dalla parte di Giuda, ma in una situazione che comunque li mantiene distinti, perché Giuda e gli altri non si presentano, questi invece vanno, perché vogliono cercare una soluzione pacifica. Infatti dice qui, furono i primi tra gli israeliti a chiedere loro la pace, perché vogliono il riconoscimento dei loro diritti e questo li farebbe contenti. Guardate quello che succede. Dicevano infatti, un uomo della stirpe di Aronne, che sarebbe Alcimo, è venuto con i soldati, non ci farà certo del male. Vedete, un atto di fiducia. E non sanno che vanno incontro a un massacro. Eccolo qua. Egli usò con loro parole di pace e giurò loro: non faremo alcun male né a voi né ai vostri amici. E quelli credettero, ma egli prese 60 di loro e li uccise in un solo giorno. Così, tanto per andare a merenda. Proprio secondo la parola che sta scritta, e qui la citazione del Salmo 79, le carni dei tuoi santi e il loro sangue hanno sparso intorno a Gerusalemme e nessuno li seppelliva. Dunque, Salmo 79. Non sanno che vanno incontro e sono andati incontro al massacro. E il terrore si diffonde adesso, perché qui abbiamo a che fare con un tiranno. Soltanto che, vedete, c'è di mezzo Bacchide. Sì, ma c'è di mezzo Alcimo, che è il sommo sacerdote. E Alcimo, vedete, sembra essere osservatore che gestisce l'operazione in modo tale da trarne il vantaggio che rispetterebbe la sua posizione, quando poi tutte queste operazioni di repressione violenta di coloro che hanno collaborato direttamente o indirettamente anche collaborato con la ribellione, con l'insurrezione, devono essere sterminati. Infatti dice qui che la paura e il terrore si sparsero per tutto il popolo, perché tutti dicevano: non c'è in loro verità né giustizia, perché hanno trasgredito l'alleanza e il giuramento prestato. E a questo punto Bacchide, vedete, si ritira, la missione è compiuta dal suo punto di vista, resta Alcimo. Bacchide lascia consegna a Alcimo questa situazione di disordine nei fatti, disordine nelle coscienze, un momento di sconvolgimento profondo, dove si mescolano i sentimenti di vergogna, gli odi, le vendette, e nessuno ci capisce più niente, in un'esplosione di violenza incontrollabile. Bacchide, dice qui, levò il campo da Gerusalemme e si accampò a Bethsait, poco più a nord, e mandò ad arrestare molti degli uomini che erano passati dalla sua parte. Vedete, quelli che erano passati dalla sua parte, ma di cui non si fida, perché sono quelli che hanno collaborato con i ribelli, e vedete, sono passati dalla sua parte, ma questo non significa che allora sono rispettati. Fece arrestare molti degli uomini che erano passati dalla sua parte, alcuni del popolo, e li fece uccidere e gettare nel pozzo grande. E affidò il paese ad Alcimo, che sarebbe il sommo sacerdote, che acquista anche una rilevanza di ordine civile, e gli lasciò soldati che lo sostenessero. Quindi Bacchide fece il ritorno dal re, non gli importa più niente di quello che succede. E quelli che sono passati dal partito dei ribelli al partito del re devono essere puniti. E rimane Alcimo, giudeo, che deve sovrintendere ai giudei che abitano in quel territorio, ma al servizio dell'impero. Conflitti che qui adesso si ripropongono in maniera veramente incontrollabile. Leggiamo fino al versetto 25, ci fermiamo subito. Alcimo, dice il versetto 21, rivendicava con le armi il sommo sacerdote, deve combattere perché non è, non, lui è ufficialmente sommo sacerdote, però fa fatica a farsi riconoscere. Tutti i perturbatori del popolo si unirono a lui, li chiama così il nostro narratore, i perturbatori del popolo, quelli che cercano di rimestare nel torbido, e si sono schierati dalla parte di questo sommo sacerdote imposto dall'alto in maniera così violenta, e tutti si unirono a lui e si impadronirono della Giudea, procurarono grandi sventure a Israele. E Giuda vide tutti i mali. Giuda è presente, gli altri con lui, e Giuda è libero, osserva, e procurarono gran, e dice qui, ho soltanto una riga, vide tutti i mali che facevano Alcimo e i suoi fautori agli israeliti, peggio dei pagani sono i nostri, peggio dei pagani. Uscì allora nelle regioni intorno alla Giudea, fece vendetta degli uomini che avevano disertato e impedì loro di far scorreria nella regione. Adesso Giuda si muove liberamente. Vedete, ci sono quelli che si sono allineati con Alcimo, ma poi anche Alcimo adesso vede che non è il caso di darsi tanto da fare, poi si tirerà, si metterà da parte, ma la situazione, vedete, è devastata da queste scorrerie di gente scatenata, che non sa più neanche esattamente dove vuole, cosa vuole ottenere. Vendette su vendette, uomini che avevano disertato e impedì loro di far scorreria nella regione, e quando Alcimo vide che Giuda e i suoi si erano rinforzati e che non avrebbe potuto resistere loro, ritornò presso il re e mosse contro di loro accuse di misfatti. Alcimo torna ad Antiochia, poi muore, non si sa come muore. Ecco, fermiamoci qua. Siamo nel pieno dell'imbroglio. Beh, adesso andiamo.